E rieccoci, 18:33 di martedì 20 settembre 2022, ritorna Ricongiunzioni, la trasmissione dedicata alla salute di, da, con, tra tutti e tutte, per chi chiede di essere curato e per chi chiede di non esserlo. Allora, come ogni martedì alle 18:30 parleremo di prevenzione, di autogestione, di critica dei sistemi di cura e delle culture mediche. Nonché delle esperienze di oppressione e di liberazione nell'ambito della salute. E, insomma, ricordiamo come sempre che ci sono dei numeri per scriverci o per intervenire in diretta. Autogestione vuol dire condivisione e riappropriazione di saperi e anche attivazione della comunità blackoutiana. Quindi, insomma, attivatevi e se avete qualcosa da dire o da ridire, fatevi sentire al 346-667-3263 oppure allo 011-249-5669. E va bene, allora, di che parliamo oggi? Puntata di oggi che si intitola Carceri invisibili, titolo della puntata di oggi che in qualche modo riprende quello che avevamo analizzato qualche mese fa parlando dell'intersezione tra saperi e poteri medici nel CPR, soprattutto in quello di Torino. Oggi invece parliamo di psichiatria e in carcere e ci aiuteranno a fare questo, interverranno Luigi Romano, avvocato di Napoli, che insomma uno dei primi che ha seguito le vicende di Santa Maria Capua Vetere, Luca Sterchele, che è un antropologo che ha scritto un libro molto interessante, che, da cui abbiamo un po' scopiazzato il titolo della puntata di oggi, e poi sarà con noi più tardi Marina, una compagna di un collettivo antipsichiatrico che si chiama Senza Numero, un collettivo romano. Va bene, allora abbiamo detto più o meno dove andremo a parare oggi, vediamo se arriverà anche qualcuno a farmi compagnia, lo spero, perché la puntata è garna. E va bene, quindi detto ciò, direi che prima di tutto possiamo lanciare la sigla.
Del pronto soccorso ospedaliero si accorgono che questa era in uno stato catatonico, si può dire, soporoso, derivante da un eccesso di psicofarmaci. Di questo non c'è dubbio, perché dal punto di vista documentale i reperti del pronto soccorso parlano chiaro, ma anche sotto il profilo empirico si comprende questa circostanza, perché ogni qualvolta viene presa in cura dal pronto soccorso, alla detenuta viene somministrato un antidoto per gli psicofarmaci, per le benzodiazepine, che è il naxolone e il flumazenil, e dopo che le viene somministrato questo antidoto si riprende. Quindi tu mi dirai, è chiaro, e questa è la nostra opinione, ma siamo fermamente convinti di questo, che lo stato catatonico, lo stato di grossa difficoltà respiratoria, era chiaramente in quei casi in cui si reca al pronto soccorso, era chiaramente, secondo la nostra ricostruzione, derivante da un abuso di benzodiazepine.
Superman.
questo che avete appena ascoltato era un estratto della storia di Isabella raccontata dall'avvocato della famiglia. Isabella era una detenuta che fino al 2020 era, insomma, si trovava presso il carcere femminile di Pozzuoli e, insomma, è un po' una storia abbastanza prototipica dei purtroppo troppo frequenti omicidi di Stato permessi e giustificati dalla peggiore psichiatria carceraria. Ed è proprio negli ultimi anni che in gran parte degli stati industrializzati la percentuale delle persone con una diagnosi psichiatrica in cura a carico dei sistemi sanitari è sempre più risicata. Mentre sale invece la percentuale di problematiche psichiatriche in persone rinchiuse in carcere, e questo può vuol dire più cose. Intanto c'è l'inefficacia dei sistemi di cura pubblici e privati da una parte, e poi c'è anche la rinnovata tensione a custodire e a reprimere la follia e la sragione. Il cambiamento della popolazione carceraria e delle storie personali che attraversano il carcere è anche uno dei motivi che si potrebbe annoverare tra le cause di questo fenomeno. E poi c'è l'utilizzo della diagnosi e la contenzione chimica sempre più frequente e massiccio nelle galere. But I know you. E la paura per la follia, per ciò che elude la ragione borghese, è promossa in una retorica neomanicomiale e utilizzata anche come giustificazione nelle carceri. Però in questi angoli di mondo, dove il potere sfuma e la regolare prevedibilità dell'oppressione deve essere ristabilito con la tortura, è proprio qui che la società svela tutta la sua follia e violenza. Ready to go. You can come as you are. E allora Valium, Tranxene, Xanax, Rivotril, neurolettici, spesso assunti volontariamente. Il dolore vivo che celano le carceri nelle loro varie forme va anestetizzato, legato e talvolta ucciso. E allora è sempre importante ribadire che nessuna cura è possibile in un luogo nato per fare questo. And the voice said... This is the hand that takes. This is the hand questa breve introduzione. Siamo qui con Luigi Romano e Luca Sterchele. Luigi, noi un po' in apertura abbiamo accennato a questa storia di Isabella che è morta di carcere a Pozzuoli, ma queste storie, come dicevamo prima, sono molte insomma, crediamo che vadano raccontate. Nella tua attività hai incontrato altre storie dove la psichiatria ha funzionato come strumento di contenzione e tortura nelle carceri, così che, insomma, ancora possiamo partire da una storia attuale.
Sì, capita spesso, diciamo, di incontrare storie simili. Capita anche di incontrare, diciamo, storie di internamenti lunghi. Per esempio, mi è venuto, mentre ripercorrevo, diciamo, la storia della ragazza che è morta a Pozzuoli, c'è un caso che discuteremo il 29 settembre, che dove è previsto il riesame della pericolosità sociale di Massimo Venezian, che è un signore, perché adesso ha quasi 60 anni e passa, e che ha una storia di istituzionalizzazione lunga un trentennio. Lui è da 30 anni nel circuito delle misure di sicurezza e ha ampiamente fatto tutta la trafila dal manicomio giudiziario all'ospedale psichiatrico fino alle REMS, alle comunità terapeutiche di esperimento finale di trattamento, quindi diciamo che sarebbe la misura all'esito del riesame della pericolosità sociale, e adesso stiamo lottando per, diciamo, per far sì che la misura cada in relazione alla pericolosità sociale, perché questa persona dopo 30 anni di istituzionalizzazione è praticamente ha la stessa vitalità di una pianta, in sostanza, cioè si è praticamente prodotto sul suo corpo una completa lobotomizzazione, cosa che quando diciamo noi parliamo di istituzionalizzazione di un corpo, questo ha un effetto proprio fisico, pratico, cioè questa persona ha una deambulazione scarsa, un pensiero assolutamente povero, non è capace di articolare nessun tipo di richiesta, non è capace di sentire i propri bisogni, è completamente infantilizzata, cioè quindi è regredita, anche perché la mente, quando non ha più stimoli, ha questo tipo di risultato. Mi veniva in mente una cosa, che nelle carceri, ma io faccio l'avvocato, mi occupo di carcere da un decennio più o meno, visitandolo, però non è che sono uno psichiatra. Quello che posso dire è che si vedono diciamo di diversi modelli. C'è sicuramente quello della contenzione, quindi c'è il lager, esiste, è un modello utilizzato, funziona, lo si può intravedere, è il lager che ha descritto benissimo Basaglia, e c'è anche quella della fabbrica della cura, cioè quindi in alcuni, mi verrebbe da dire, istituti illuminati, diciamo, ci sono delle articolazioni per la salute mentale che sono dei braccetti, tra virgolette, manicomiali perché sono diretti dal circuito sanitario, dove le pratiche di contenzione avvengono secondo dei meccanismi di ripristino della normalità all'interno del soggetto. Quindi diciamo che si distanziano dal meccanismo, diciamo, di contenzione tipico del lager, contenzione fisica, mazzate, emarginalizzazione del detenuto, del sofferente psichico, violenza tra detenuti sul sofferente psichico, violenza del personale di polizia penitenziaria, ibridizzazione della condizione di salute, per cui delle volte alcuni soggetti non hanno neanche una diagnosi, però accanto a questo ci sono delle esperienze che sono, diciamo, molto più simili ai nostri SPDC, cioè che sono delle fabbriche dove il soggetto entra e deve essere rimesso un po' in sesto per tornare poi in reparto. È chiaro che la mia opinione, ma poi lascio la parola a Luca e a voi ringraziandovi, è il caso che, come dire, l'equilibrio tra questi due modelli è sempre più difficile. Cioè è chiaro che se i numeri aumentano, come stanno già aumentando, tenere in piedi delle fabbriche di cura efficienti diventa più difficile. La maniera, io di questo, è chiaro che l'esperienza di Santa Maria mi ha molto performato e trasformato, però io penso che la violenza, e in questo caso il lager, sia una tensione in ripristino, perché i numeri non consentono un altro tipo di governo senza un enorme investimento farmacologico, sono troppo grandi, e rispetto alle contraddizioni che noi riscontriamo negli istituti di pena, il lager funziona di più, perché ha una economia a basso costo ed un rendimento molto più efficiente. Quindi di storie come la detenuta del carcere di Pozzuoli o come Massimo Venezian, senza trasmettere messaggi terroristici, è chiaro che sono dei modelli che sono più efficaci per il contesto che noi viviamo. Poi magari un domani, all'impatto della nuova riforma, perché i decreti sono attuativi, devono essere discussi dalle commissioni, ci troveremo davanti a un'esecuzione penale cambiata, e l'esecuzione penale si dovrà stabilire su altri modelli. Però questo io penso che sia, diciamo, il quadro che noi riscontriamo. Non rubo spazio e lascio la parola a Luca e a voi.
Sì, io trovo poi molto interessante questa cosa che dici del conflitto tra i diversi modelli di governo delle carceri, no? E forse anche l'aspetto poi più interessante anche di quello che ha scritto Luca, che forse dice qualcosa di leggermente diverso. Dice che il governo premiale è quello che si sviluppa da, come dire, una società del controllo, necessita per funzionare di un, come dire, del modello, quello che tu definivi Lager, o comunque della violenza e della tortura, per riportare dentro alla norma sua di funzionamento tutto quello che esula, tutti i soggetti che non riesce a governare nel primo modo. Insomma, questa è una delle cose che mi ha colpito di più, perché penso che poi sia anche applicabile alla società più in generale, di quello che ho letto nel libro di Luca. E, Luca, tu volevi aggiungere qualcosa a quello che diceva Luigi? Se no ti faccio un'altra domanda, dimmi tu.
Ma Luigi ha detto benissimo, e non aggiungerei molto altro rispetto a quello che diceva, e sicuramente son d'accordo anche con quello che dici tu relativamente alla questione del premio, no? Cioè del funzionamento premiale dell'istituzione penitenziaria, che è il meccanismo governamentale su cui si è retta negli ultimi decenni, e che è un meccanismo che comporta necessariamente il suo contraltare, cioè la punizione nel momento in cui il comportamento del soggetto va a rompere questo schema, no?
Insomma, chi non si governa da solo andrà in qualche modo punito e ricondotto alla norma. Va bene, senti Luca, noi abbiamo un po', giusto per puntualizzare un attimo il discorso che facciamo quando parliamo di numeri in aumento per quanto riguarda le diagnosi e anche le terapie psichiatriche in carcere. Questo è un po' un dato di realtà, no? I pazienti psichiatrici in carcere aumentano, anche se per l'Italia mancano un po' dei dati precisi. Ecco, questa emergenza psichiatrica, per tra virgolette, però può diventare anche una pura retorica e servire per altri scopi. Cioè il dato grezzo dell'aumento delle diagnosi può informare narrazioni radicalmente opposte. Bisogna sempre fare attenzione quando si legge di un allarme psichiatria, perché spesso ci sono dietro o interessi commerciali o di governo della popolazione, tant'è che Salvini, da ministro dell'interno, ha usato più volte questo allarme. Ed infatti chi porta avanti questo allarme psichiatria sono soprattutto i sindacati di polizia carceraria e il DAP. Tu per esempio citi nel tuo libro questa comunicazione del DAP che promuove questa retorica del carcere come nuovo manicomio per chiedere interventi urgenti in maniera di trasferimenti. Ecco, perché sono soprattutto il DAP e i sindacati di polizia a lanciare questo allarme psichiatria?
Ma allora, rispondere così in due battute è abbastanza difficile, però provo a dire qualcosa su questo. Sicuramente va detto che la polizia penitenziaria, il personale di sorveglianza è quella parte dello staff penitenziario che maggiormente si trova ad interagire con la popolazione detenuta, no? Cioè, e che fa anche in un qualche modo da filtro rispetto alle visite col medico di medicina generale o con lo psichiatra e via dicendo. Per cui la difficoltà di ordine gestionale che la presenza in sezione di alcuni soggetti con disturbi psichiatrici comporta si riversa direttamente sul lavoro quotidiano della polizia penitenziaria. No? Polizia penitenziaria che si ritrova in un qualche modo senza strumenti per gestire queste manifestazioni, che però, questo è una cosa importante che va detta, sono ricondotte in maniera molto vaga a dei sintomi di tipo psichiatrico, no? Perché poi, se andiamo a vedere più a fondo, la gran parte dei soggetti che vengono descritti e narrati come psichiatrici non sono soggetti con una diagnosi psichiatrica in senso stretto, no? Perché la diagnosi psichiatrica inevitabilmente comporterebbe una presa in carico in un qualche modo, no? E con le risorse che attualmente sono presenti in penitenziario è sicuramente poco fattibile, se non nei termini di una prescrizione, appunto, di una prescrizione farmacologica e di un piano, appunto, di somministrazione farmacologica. Con questo non sto chiaramente dicendo che se ci fossero più risorse la situazione sarebbe assolutamente rosea, anzi non credo che all'interno del carcere possa effettivamente esserci una presa in carico efficace di soggetti che soffrono, anche perché la sofferenza stessa poi è esacerbata dal regime detentivo, però sicuramente questo dato ci dice qualcosa sia sul funzionamento del carcere sia su diciamo le relazioni informali, i processi informali che prendono luogo al suo interno.
Ecco, allora insomma questo forse ci dice che anche i penitenziari non sono più così governabili in questo momento, che le soggettività rinchiuse non sono più in un certo senso governabili senza la diagnosi, un po' quello che dicevamo prima rispetto al funzionamento del sistema premiale. Ma secondo voi perché accade proprio in questo momento storico questa, come dire, crisi del modello? Intanto, se secondo voi si può parlare appunto di crisi del sistema della premialità nelle carceri e di crisi di governo nelle carceri, e poi se sì, secondo voi perché proprio succede in questo momento, che cosa si è inceppato nella governamentalità dei penitenziari di oggi?
Ma cioè, a mio avviso magari parlare di una crisi in senso stretto è difficile, però sicuramente gli ultimi anni ci hanno mostrato come quel meccanismo che ha funzionato per diversi anni abbia cominciato un po' a traballare a fronte di soggettività che hanno dei profili per i quali la stessa promessa del premio risulta vana a priori, no? Cioè, nel momento in cui ho delle caratteristiche per cui a priori sono escluso dall'ottenimento dei benefici, quel meccanismo del premio non funziona, perché il premio non lo posso avere, no? Fondamentalmente. E questo porta un po' a degli episodi di conflittualità all'interno del penitenziario che effettivamente non si vedevano da diversi anni, e soprattutto soprattutto in secondo luogo, dall'altro lato, porta anche a gli operatori istituzionali, penso in primo luogo alla polizia penitenziaria, ma anche ad altre aree dello staff, a leggere un po' in chiave patologizzante questi comportamenti che sembrano completamente irrazionali, no? Cioè, quando si è inseriti in un ragionamento che pareva completamente sull'ottica del beneficio, nel momento in cui un soggetto si agisce in maniera completamente imprevista rispetto a questo schema d'azione, il meccanismo patologizzante interviene chiaramente e assume pregnanza. Insomma,
certo, se non vuoi il bene per te stesso, allora vuol dire che sei pazzo. Questo è quello che dice talvolta una diagnosi psichiatrica di questo tipo. Sembra quasi un po' un circolo vizioso, no? Un po' un serpente che si morde la coda. Per funzionare l'autogoverno delle soggettività nelle carceri ha bisogno di escludere qualcuno creando sempre più esclusi, sempre più marginali, comincia a funzionare sempre meno, no? Sembra appunto un po' un circolo vizioso. Insomma, mi viene anche un po' da ipotizzare un collegamento tra il cambiamento dei meccanismi di controllo nelle carceri l'esigenza di utilizzare dispositivi psichiatrici e lessici della salute mentale per governare ciò che sfugge all'autocontrollo, ovvero la follia. Questo è quello che sostanzialmente stavamo dicendo fino adesso, e insomma preciserei che poi, tra l'altro, almeno io personalmente, tra il governo e l'ingovernamentabilità sto sempre dalla parte di chi non si fa governare, e quindi in questo senso anche il sintomo come principio, insomma, principio anarchico di impossibilità di governo e di essere un po' un sassolino nella scarpa. Certo, bisogna sempre ricordare che è bene che non sempre le stesse persone paghino il prezzo di questa ingovernabilità, e quindi questo è anche un ragionamento da fare per non, insomma, non far fare sempre la rivoluzione a qualcun altro. Comunque, un po' vi chiederei anche, insomma, voi che conoscete anche un po' la legislazione, no? di come funzionano i rapporti tra medici e militari. Un po' mi chiedevo, soprattutto poi anche dopo l'ultima riforma, qual è il rapporto tra i medici, i psichiatri e la polizia nelle carceri. Tra l'altro, nel suo libro Luca poi denuncia come la cultura carceraria è più forte della legge Gozzini, che è l'ultima riforma, che magari poi ci potrete anche spiegare un po' più nel dettaglio. Cioè, quando uno entra in carcere diventa un carceriere, anche se formalmente indipendente, e c'è poco da fare.
Su questo punto volevo aggiungere una cosa rispetto a quello proprio che dicevi tu. Io sono d'accordissimo con Luca quando, appunto, sottolinea molto l'incisività della cultura carceraria e come questo può performare gli orizzonti istituzionali delle catene di comando che interagiscono in quell'ambiente. Sono quasi sicuro, da quello che ho visto, chiaramente, quindi la mia percezione soggettiva, è che questo avviene soprattutto perché i rapporti di forza sono molto più spostati su quello che è il numero della polizia penitenziaria come organico all'interno delle carceri. Cioè, nel senso, da quello che ho potuto vedere, al di là dell'ideologia, della formazione, del personale medico e così via, ma quando in un luogo il numero principale è quello della polizia penitenziaria, cioè è molto più incisivo, e la polizia penitenziaria ha degli organismi di riflessione e di tutela del proprio personale e ha la legislazione più favorevole dal punto di vista del lavoro e delle tutele sul lavoro e degli scatti di carriera, e ha degli organismi in cui elaborare i propri orizzonti, che sarebbero i sindacati di polizia penitenziaria, è chiaro che la forza sta da una parte. Cioè, l'altra parte, ma lì dentro può entrare pure Basaglia, ma la capacità di incidere del singolo all'interno di un meccanismo dove numericamente è tutto spostato e assato sulla polizia penitenziaria, è chiaro che quell'onda è completamente pervasiva e conquista ogni tipo di orizzonte. Quindi, ancora una volta, il concreto dell'istituzione, secondo me, si fonda sul rapporto di forza degli individui che ci sono, ed è uno scontro politico, cioè è uno scontro di orizzonte politico, cioè numericamente politico. Se gli educatori sono sei in tutti i reparti di media sicurezza del carcere di Santa Maria Capua Vetere, ma che capacità hanno di contrastare politicamente l'andamento istituzionale, al di là dell'incisività e della richiesta che sotto il profilo statale e macro statale noi chiediamo all'esecuzione penale come contenimento della povertà? Ma nel micro, se io sono in tre e la mia normativa è completamente, diciamo, di difesa rispetto alla mia posizione, e invece quella delle divise è organizzata, ha degli organismi, ha delle tutele fortissime, ha una interlocuzione ministeriale agevolata perché si siedono al tavolo del DAP, è chiaro che comandano loro, ma comandano loro con i loro strumenti. Quindi è assolutamente, diciamo, in questo io ci vedo una prosecuzione di questo tipo di trasformazione, perché in quello, per esempio, la riforma non ha messo mano, non può metterci mano se non ci sarà un'azione politica in tal senso.
E così, anche per dare un po' di orizzonte, mi chiedevo poi cosa intendi tu con azione politica, no? Perché magari poi, come dire, io portando un po', radicalizzando un po' il ragionamento che fai tu, ipotizzo anche che la legge, la legislazione, non, alla fine non conti nulla se non cambiano i rapporti di forze. Quindi,
appunto,
e questo poi mette un po' in scacco qualsiasi qualsiasi, come dire, posizione più di riforma delle carceri, no? Una volta che si fa questo pensiero, si ipotizza che non siano ovviamente possibile riformarli. E quindi appunto rimane un po' la questione di quali sono i metodi per cambiare questi rapporti di forza, sia da dentro che da fuori. Magari possiamo anche lasciare un attimo decantare, perché ovviamente nessuno ha la ricetta giusta, e chiederei magari a Luca un'ultima domanda rispetto alla psicofarmacologia, no? Anche perché è qualcosa di cui si parla forse in maniera un po' diversa dal solito, anche negli ambienti antipsichiatrici. Cioè, tu hai parlato di psicofarmacologia nelle carceri, cercando di non leggere il fenomeno esclusivamente nei termini della contenzione chimica, che comunque è un dato di fatto e rimane. Insomma, in generale in antipsichiatria questo è un approccio interessante, è quello di evitare un no ideologico a priori, è tra l'altro un approccio a cui si è arrivati da quando all'interno dei collettivi hanno cominciato, insomma, i collettivi stessi hanno cominciato ad accogliere maggiormente le parole dei diretti interessati e delle dirette interessate. E comunque, in carcere, tra l'altro, poi la faccenda è ancora più complicata, anche perché il manganello farmacologico, le forme di punizione che si servono dei farmaci sono molto spesso una mancata prescrizione piuttosto che una prescrizione, no? Cioè, il fatto di non andarti gli anestetici che ti servono per tollerare quella condizione può diventare una punizione. Cioè non ti do le benzodiazepine o il metadone per punirti di qualcosa che hai fatto. Vuoi dirci qualcosa di più rispetto agli usi degli psicofarmaci in carcere?
Sì, diciamo che, come dicevi tu, c'è questo doppio movimento, no? Cioè, l'uso del farmaco in un'ottica di governo può essere fatto sia attraverso una forte distribuzione, sia attraverso una non distribuzione totale, no? Che un'opzione oppure l'altra si articola in maniera selettiva a seconda del soggetto che si ha di fronte, evidentemente, no? E va detto però, cioè appunto come già anticipavi tu, che cioè il farmaco è un elemento estremamente richiesto all'interno delle istituzioni penitenziarie, no? Ed è richiesto perché è una forma di supporto anche, no? Per vivere la quotidianità detentiva, soprattutto da parte di quei soggetti che sono di base esclusi da tutta una serie di attività. Che siano culturali, di istruzione, lavorative, che per altri fungono da riempitivo di una giornata altrimenti vuota, no? Nel momento in cui la giornata è vuota, e soprattutto nelle fasce serali, quando le attività non ci sono e ti ritrovi da solo in cella, l'uso del farmaco diventa un po', un appoggio, che aiuta a superare la detenzione, no? Il fatto che sia richiesto, però, chiaramente non ci toglie dall'ambivalenza della situazione, cioè dal fatto che il consumo di quel farmaco resta puramente situazionale, no? Cioè determinato dalla stessa situazione detentiva che induce, che in un qualche modo contribuisce ad uno stato di malessere che ha a che fare poi con tutta una serie di dinamiche che probabilmente alcune delle quali possiamo viverle anche noi nella nostra quotidianità, però avendo modo di gestirle in maniera anche differente da queste. La decisione sul distribuire o meno i farmaci dipende da tutta una serie di valutazioni che vengono fatte dagli operatori e che hanno a che fare in primo luogo con la dimensione della sicurezza, no? Cioè l'essere un po' lascivi nella distribuzione farmacologica può produrre l'effetto opposto rispetto a quell'ipotesi di contenzione chimica alla quale accennavamo, nel senso che può arrivare ad aumentare gli elementi di conflittualità in sezione, ad esempio, no? e quindi a creare una situazione, come appunto dicevamo all'inizio, che rischia di essere in parte ingovernabile se non attraverso un intervento più muscolare, in qualche modo, dello staff.
Sì, poi tra l'altro mi chiedo, adesso mi veniva in mente se, ora non mi ricordo tu quando hai condotto la tua ricerca, però mi chiedevo se hai notato qualche cambiamento nell'applicazione dei dispositivi psichiatrici e dei trasferimenti, o più in generale anche nel governo delle carceri dopo l'ultima ondata di rivolte che ci sono state, no? Quindi durante il periodo del Covid. Ecco, mi chiedevo questo, anche Luigi ovviamente, che ha un, diciamo, poi anche un contatto quotidiano con diverse realtà dell'arcipelago penitenziario italiano, se pensa che qualcosa sia cambiato dopo il Covid e soprattutto dopo le ultime rivolte.
Sì, io da quello che noto sempre, da un giudizio che non è assolutamente tecnico perché non sono un medico, però anche in relazione ai dispositivi premiali di cui prima parlava Luca, in riferimento, diciamo, alla gestione attuale del mondo del penitenziario, è chiaro che quel tipo di progettazione di governo è stato basato su dei numeri e su delle tipologie. Adesso noi abbiamo una società che è completamente lacerata, è lacerata fuori ed è lacerata dentro, cioè, nel senso, noi abbiamo delle conflittualità che sono difficili da gestire con una strumentazione vecchia. Ecco perché la possibilità di immaginare quei meccanismi attuali diventa difficile con i numeri e le soggettività che noi riscontriamo adesso. Cioè, il detenuto di oggi non è il detenuto degli anni 70, il detenuto di oggi è un detenuto molto più problematico sotto il profilo della gestione istituzionale, e noi soprattutto, cioè quindi la società comune, non ha più quelle fibre capaci di tenere e gestire anche i traumi collettivamente come prima. È tutto più disgregato, sono disgregate le nostre famiglie, le nostre reti collettive, le nostre comunità. Quindi il disagio, la sofferenza, quando prende piede, è più profonda, scava di più. Ecco perché i meccanismi di contenimento che noi riscontriamo oggi sono molto più invasivi, ma sono anche richiesti dalla stessa popolazione detenuta, perché il soggetto che entra in carcere ha un impatto con l'istituzione che è molto più violento rispetto a prima, per la, diciamo, sopravvivenza di un mondo che riusciva a decodificare e a gestire i conflitti anche in modo diverso. Quindi, per esempio, in moltissimi istituti quel mondo ibrido che Luca, diciamo, ha descritto e riscontrato nel suo libro è praticamente potenziato all'ennesima cifra, perché noi abbiamo, per esempio, attualmente, da dopo il Covid, un incremento che riscontriamo negli istituti di pena quantomeno meridionali di 3-4 punti in percentuale del consumo di ansiolitici blandi, per dire, da una popolazione detenuta di 22 anni, 23 anni. Allora, quando un 23enne alla prima carcerazione richiede il farmaco e non è un detenuto che ha subito un'istituzionalizzazione tale da poter richiedere, per esempio, nella fase di espiazione ultima della pena, un aiuto a contenere l'impatto istituzionale, significa che quello che sta producendo il carcere è una società di malati, da subito. Perché tu prima avevi il consumo di farmaci in una popolazione che era, diciamo, ristretta in un range d'età dai 40 ai 50, che veniva, diciamo, alla seconda, terza carcerazione, quindi il carcere aveva già sfibrato il proprio tessuto emotivo e quello familiare, e alla seconda, terza carcerazione, a meno che il vissuto criminale non aiutava a sopperire a quelle che erano le disfunzioni dell'istituzione, subentrava la sommersione chimica. Tu invece questo non ce l'hai più. Anche le reti, tra virgolette, criminali metropolitane si sono dissolte dopo il Covid all'impatto con l'istituzione. E quindi hai assolutamente un incremento di tutte le fasce d'età del consumo di farmaci, da quelle più giovani fin dalla prima carcerazione. Quindi è sicuramente trasformato quel mondo.
Va bene, grazie Luigi di questa ulteriore viva testimonianza, e avete qualcosa che vorrete aggiungere, che vi è venuto in mente rispetto a quello che ci siamo detti, se no io vi saluterei per lasciare spazio anche ai compagni e le compagne di Senza Numero. Però appunto, se volete aggiungere qualcosa, credo che anche i nostri e le nostre ascoltatrici e ascoltatori saranno più che contenti di ascoltarvi.
Va bene. Io sono d'accordissimo con quello che ha detto Luigi, anzi ne approfitto per ringraziarvi dell'invito di questa trasmissione.
Figuratevi, grazie a voi, è stato molto ricco. È un peccato, come dire, dover sempre affrontare questi temi un po' velocemente, però penso che abbiamo quantomeno avuto la possibilità di toccare un po' i vari argomenti e insomma forse ne usciamo più consapevoli che insomma il carcere è sempre uno specchio della società in cui viviamo e che anche se è separato fisicamente nel funzionamento della società non lo è affatto. Va bene, allora vi ringrazio e magari poi ci salutiamo meglio noi più avanti. Nel frattempo niente, grazie e ci sentiamo prossimamente.
Grazie a voi,
ciao ciao.
Grazie. Set is a kalo, ni set, sit is a kifo, ni set, set toy, set luna lo.
E allora abbiamo sentito, abbiamo parlato con Luigi e Luca. Io tra l'altro segnalo poi che insomma c'è tanto da leggere, di cui informarsi su questo tema. Ultimamente sono uscite diverse cose, tra cui un articolo pubblicato da quelli e quelle di Artaud su Osservatorio Repressione, che vi consiglio. E poi altro contributo interessante è quello a cura del collettivo Senza Numero sull'opuscolo collettivo Strappi. Collettivo Senza Numero che è qui con noi, incarnato nel corpo di Marina. Marina, ci senti?
Vi sento, vi sento. Eccoci. Ciao a tutte e a tutti. Eccomi qua.
Allora, tu sei stata evocata dal collettivo per parlare con noi alla radio. Allora, raccontaci un po' intanto, insomma, come nasce, come si sviluppa questo collettivo, che in realtà è anche abbastanza storico, anche se non abbiamo mai avuto l'occasione di ospitarlo qua in radio, quantomeno sulla nostra trasmissione.
Sì, guarda, nasce intanto una precisazione, che l'opuscolo Strappi, cioè Riflessioni antipsichiatriche, è frutto proprio di una rete antipsichiatrica, dove c'è, come dicevi, il collettivo Artaud, c'è il collettivo antipsichiatrico Camuno, c'è Brughiere e ci siamo noi, Senza Numero. Noi diciamo siamo su Roma e questo opuscolo è nato proprio, diciamo, post pandemia. Ora, come il collettivo Senza Numero è nato, ti direi un po' come accade per tutti questi, diciamo, queste tematiche terribili, pesanti, veramente toste da affrontare, che però non sono molto sentite, diciamo, anche dai più sensibili. E quindi, come tanti e tante, anche noi ci siamo dovuti trovare, insomma, ad avere a che fare con quella, la psichiatria, il controllo della psichiatria, che è, insomma, veramente devastante, può essere davvero, diciamo così, può essere davvero devastante, impitorio, eccetera. Ci siamo ritrovati perché una persona a noi vicina è entrato in questo, appunto, in questo calvario, e diciamo dal 2015 e ad oggi 2022, dal 2016, perdonami, e oggi nel 2022, per quanto la sua situazione sia nettamente migliorata, ancora, diciamo, non è una persona che viene considerata come una persona che si può autodeterminare, autonoma, è ancora in qualche modo legata a tutte quelle che sono, diciamo, i servizi territoriali e le imposizioni e i psicofarmaci che impongono, pena un eventuale ulteriore trattamento sanitario obbligatorio. Quindi, attraverso questa esperienza, che negli anni, diciamo, è paradigmatica, perché ha proprio attraversato tutte le fasi, diciamo, appunto, dal trattamento sanitario obbligatorio fino poi, appunto, alla frequentazione coatta dei centri di igiene mentale, ci siamo ritrovati a voler capire un po' più come funzionasse la psichiatria, il controllo psichiatrico, che è sicuramente un'altra delle gabbie che dovrebbero essere abbattute. E quindi nel 2016 si è costituito questo collettivo in occasione proprio di una manifestazione che c'è stata a Reggio Emilia per la chiusura degli OPG, e da lì, diciamo, quello che noi facciamo è che un giorno a settimana ci incontriamo, non facciamo sportello, il nostro impegno non è rivolto in questo senso, però ci vengono a trovare e siamo insieme a diverse persone che, diciamo, la psichiatrizzazione se la vivono sulla propria pelle, per cui cerchiamo di costruire rete insieme, di, diciamo, anche immaginare delle lotte insieme, cerchiamo di, appunto, far sentire che c'è una rete, che non si è soli, per cui anche in momenti particolari cerchiamo di esserci. Questi momenti particolari possono essere anche la visita, appunto, in un CIM, far vedere allo psichiatra che la persona non è sola, e quindi in questo modo, diciamo, tutelarla, perché ovviamente lo dico ironicamente, la persona psichiatrizzata appunto non viene mai ritenuta in grado di autodeterminarsi, quindi l'accompagnamento di qualcun altro in qualche modo, no? Non so come dire, protegge la persona, perché lo psichiatra sente, ah beh, c'è una rete per cui non è proprio solo, eccetera eccetera, e insomma andiamo, cerchiamo di intervenire di lì dove avvengono i TSO. Però ecco, vi direi, è sicuramente un collettivo che si fonda su quelle che sono relazioni interpersonali. Ecco, non possiamo definirlo uno sportello.
Una curiosità, andate anche a prendere i TSO scaduti?
Scaduti, cosa intendi? Cioè quelli che non vengono rinnovati?
Sì, quelli che appunto
rimangono. Questo appunto un po' dipende, perché poi sai, dipende da caso in caso, perché i TSO intanto questa settimana che dicono che durano non è così, perché poi in realtà possono farlo durare ben a lungo, più a lungo, molte volte dal TSO in SPDC, nei reparti ospedalieri, vieni portato in altre strutture riabilitative che possono tenere un mese. E quello che cerchiamo sicuramente di fare, e che abbiamo fatto varie volte, è monitorare quella che è la contenzione meccanica, con le difficoltà che avvengono, perché ovviamente sono, ripeto, il mio ovviamente è sempre ironico, sia chiaro, i reparti sono blindati, non sempre non essere parente ti permette di entrare, per cui bisogna fare sempre un po' di forzature. E quello che tu mi chiedi dipende proprio appunto da quello che ti dicevo, un po' la relazione che c'è, ok? Perché non vogliamo neanche cadere nell'assistenza, cioè è tutto un po' difficile, no? Cioè certo. Vogliamo far quello che per noi è fondamentale, che la persona che abbiamo di fronte, al di là dal disagio psichico, al di là è una persona che si deve autodeterminare, cioè per cui non vogliamo scavalcarla, non so come dire, ok? Per cui certo, se c'è un rapporto, per esempio la situazione che ti dicevo, che ha dato in qualche modo vita a questo collettivo, il rapporto continua ancora ed è stata seguita nelle diverse fasi, ok? Poi
va bene. Senti, noi tra l'altro siamo partiti, poi abbiamo poi un po' divagato, ma eravamo partiti parlando del vostro contributo su Strappi, in cui voi avete scritto tra l'altro di psichiatria in carcere, no? Che è un po' il tema di questa puntata. Ecco, allora volevo un po' sapere qual è l'urgenza che vi ha fatto ragionare su questi temi.
Guarda, Strappi è appunto una riflessione dei vari collettivi su varie tematiche, quindi dall'adolescenza c'è una, diciamo, un'esperienza diretta di chi vive la psichiatria, da ciò che succede nella scuola e soprattutto tutto quello che succede post periodo Covid, ok? Perché? Perché gli anni di gestione politica dell'emergenza sanitaria ha sicuramente determinato, l'abbiamo tante volte detto, delle accelerazioni, dei peggioramenti e anche delle serie conseguenze per le persone. Ora, se noi, diciamo, persone appunto autonome che si muovono e che hanno delle relazioni, che comunque possono decidere di fregarsene del lockdown, che possono decidere di tenere la mascherina però comunque uscire, siamo sotto botta, diciamo, dopo questi due anni, figuriamoci quello che è successo all'interno delle carceri dopo le rivolte del 20 marzo 2020, dopo quelle che sono state, diciamo, le conseguenze a quelle rivolte, dopo la chiusura totale delle carceri, che sono praticamente entrate in un pseudo regime di 41 bis, perché praticamente non entrava più nessuno, non si facevano più colloqui, e quindi ci siamo posti il problema di che cosa sta succedendo all'interno. Intanto cosa succede rispetto alla riforma appunto che ha visto, diciamo, l'istituzione delle REMS, cioè che cosa, quindi c'è un ragionamento su cosa sta accadendo in effetti lì all'interno, e abbiamo visto che ci sono tanti piccoli OPG all'interno delle carceri, cioè reparti di osservazione psichiatrica, si chiamano così. Uno l'avete proprio lì a Torino, alle Vallette, tristemente noto, perché credo sia stato anche chiuso dopo la visita, non mi ricordo se di una garante o di una rappresentante istituzionale, e si stanno creando adesso, li stanno proprio normalizzando, diciamo, sono considerati dei posti dove portare le persone che soffrono di disagio psichico, che stanno aumentando fortissimamente, sia per quelle che sono le condizioni all'interno di carcere, di invivibilità, e diciamo, seppur se ne parla poco, ci sono notizie che vengono fuori, non so, dai 61 suicidi dall'inizio dell'anno, e sia perché ovviamente dentro le carceri chi ci va? Ci vanno le persone che stanno fuori, e che spesso, se diciamo che le carceri sono delle discariche, spesso fuori vivono delle condizioni difficilissime, per cui poi quando sono all'interno di questi posti, dove vengono completamente spogliati della loro personalità, devono attenersi a delle regole incomprensibili, oltre a tutto il trauma, no, degli affetti lasciati, di tutta una vita, diciamo, che cambia, per cui sicuramente ci sono delle fortissime diciamo, sofferenze, fortissime difficoltà nell'accettazione della realtà, che stanno appunto aumentando, anche perché fuori la condizione arriva già da fuori con una condizione difficile. E poi non ci dimentichiamo che da sempre tutti questi luoghi, diciamo, di tutte queste gabbie, tutte le persone che sono all'interno, dai CPR alle carceri, alle RSA, eccetera, eccetera, sono trattati psicofarmacologicamente. E in carcere è fortissima, diciamo, la presenza, l'uso di questi psicofarmaci,
certo,
che non fanno altro che cronicizzare.
Ecco. Era una delle cose che abbiamo, insomma, uno dei punti che abbiamo analizzato in questa puntata. Senti, noi siamo già abbondantemente oltre tempo massimo, qua cominciano a bussarmi. Io volevo solo, come dire, ancora dedicare due minuti a ricordare un po' gli appuntamenti che ci sono prossimamente sul territorio, visto che uno lo organizzate, insomma, siete anche voi tra chi organizza, lo lascerei presentare a te. Mi riferisco un po' all'appuntamento 14. Del 13-14, esattamente.
Sì. 13-14.
Molto velocemente, cosa succederà? Perché succederà?
Vado 13-14 ottobre, due giornate di incontro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che si preoccuperà, tra virgolette, della salute mentale in funzione proprio di, diciamo, parla molto di salute mentale come davvero un problema di produttività, la gente non è produttiva, loro parleranno di questo, noi come rete antipsichiatrica abbiamo deciso di parlare di ben altro, di parlare di rispetto, di parlare di rete, di parlare di comunità. E quindi loro faranno questi due giorni, noi saremo a Piazza del Risorgimento a Roma il 13 ottobre alle ore 11 per un presidio comunicativo, invitiamo tutte e tutti e spero che approfondirete questa proposta.
Certo,
che
ci sarà
facendo.
Poi occasione di riparlarle. Nel frattempo, chi si vuole informare e organizzarsi il viaggio può trovare l'appello su Brughiere, ma appunto ne parleremo ancora. Va bene, allora
anche tu senza numero.org.
Certamente.
No blogs. Yes.
Va bene.
Okay.
Ciao.
Dai,
ci sentiamo prossimamente. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Ciao.
Va bene, allora ricordiamo solo l'ultimo appuntamento che ci segnalano per chi ci ascolta da Est, ma non solo, visto che parteciperanno poi persone da tanti territori, ci segnalano all'interno del Reset Fest nella giornata del 8 ottobre. Presso il Caracol Olol Jackson a Vicenza ci sarà con Maddalena Fragnito, che è un'artista, attivista e ricercatrice, coautrice del libro Cura Ribelli e curatrice insieme a Miriam Tola di Ecologia della Cura. Questo, ve lo ricordo, succede a Vicenza nell'ambulatorio popolare all'interno del Caracol Olol Jackson. Quindi, insomma, per maggiori informazioni seguite le loro pagine o Reset Fest. Va bene, con questo vi saluto, è stato bello ritornare su questi canali dopo la pausa estiva. Fateci sapere, come al solito, scriveteci per darci i vostri feedback, impressioni e tutte cose, e ci sentiamo il prossimo martedì. Ciao ciao ciao.